Signori, attenti a quei due, Meassa e la Rosciani, con due di denari.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Deborah, non possiamo ascoltarla tutta. So,
no,
che ti
però
piacciono i Subsonica, però.
No, adesso, vabbè, diciamo che non li conosco neanche molto bene. E sicuramente non conoscevo questa canzone, ma ero certa che la conoscesse Marco Lombardo, ovviamente, che pur assistendoci da remoto da Milano, ovviamente ci confeziona al meglio il programma, anche quando siamo in trasferta.
E infatti, trattandosi di una trasferta a Torino, abbiamo scelto Il cielo su Torino. Qui a Torino con noi ci sono Andrea Roccabella, Elena Ligios,
tutto lo staff anche della nostra ricca offerta editoriale.
Siamo allo stand nel padiglione Oval, stand Sole 24 Ore Radio 24, quindi trasmettiamo in diretta sotto l'occhio vigile, devo dire, anche della polizia, che ha lo stand,
esatto,
di fianco al nostro, ve lo diamo come riferimento.
Non abbiamo detto una cosa fondamentale, siamo al Salone del Libro.
Questo sì, è vero, ma forse qualcuno l'aveva già indovinato, sai.
L'avevo detto anche alle 10.30 nel corso del collegamento di borsa. Inizia oggi, peraltro proprio questa mattina c'è l'evento inaugurale, e infatti noi siamo arrivati molto presto, peraltro gli stand erano ancora in corso di allestimento e quindi abbiamo visto proprio decollare e partire questa manifestazione, che peraltro credo che sarà l'edizione dei record, se non ho letto male le cifre. Mauro,
è il
quest'anno
più grande di sempre, ci segnalano, quasi 2000 eventi qui al Lingotto, 650 eventi diffusi nel territorio, appunto il più grande di sempre, perché arriviamo a 137.000 metri quadrati di spazi, 15.000 complessivi posti a sedere, perché come sa chi è venuto al Salone del Libro in qualche altra edizione, ci sono molti punti dove è possibile ascoltare conferenze, autori, scrittori, incontrare appunto,
esatto,
chi si occupa di libri.
Vedere anche
titolo,
trasmissioni radiofoniche che si svolgono in diretta, ci sono delle persone che sono venute a seguirci, è arrivato anche il nostro amico Andrea Polo, che presenterà il suo libro quest'oggi, e noi lo interpelliamo generalmente per altre tematiche con Facile.it, il grande comparatore, con lui parliamo di bollette, mutui e quant'altro. Ma
lui è anche uno scrittore.
È anche uno scrittore, presenta il suo libro quest'oggi, proprio l'ha lasciato lo ha pubblicato proprio di recente. Allora, senti, invece di che si parla qua? Noi torniamo comunque ai temi tradizionali, direi subito di toglierci di torno la copertina.
Ah sì, perché la copertina è una notizia buona, cioè,
sì,
almeno si presenta bene.
Si presenta bene, esatto, il presupposto è positivo, e aggiungerei anche, a questi forse potrebbe andar bene. Ma questo non significa che potrebbe andare bene a tutti che poi si avventurano nel medesimo terreno, e non finiremo mai di dare delle raccomandazioni forti su questo.
La fredda cronaca, come si dice. Allora, i creditori di FTX, e tra questi creditori ci sono migliaia di nostri connazionali, di italiani, forse, stanno per poter vedere un po' di luce in fondo al tunnel, cioè a riavere quanto davano oramai per perduto con il fallimento della piattaforma e le accuse e la successiva condanna a 25 anni di carcere del CEO di questa piattaforma, Sam Bankman-Fried. Allora, qui cos'è successo in pratica? Che è stato presentato un piano per rimborsare i creditori, in un documento dettagliato, è stato presentato al distretto del Delaware, peraltro.
Esatto, quindi il riferimento è abbastanza lontano, non è andata ad un'associazione dei consumatori italiana, perché al momento non può darvi nessun modulo per chiedere il rimborso, ma
il Delaware è lo stato degli Stati Uniti che, diciamo così, è anche molto generoso nell'erogare certificati, consentire la così la costituzione di società senza particolari formalità, eccetera.
Ah, ecco.
Comunque va bene, ammettiamo che vada tutto liscio. Se andrà tutto liscio, in base a questo documento, quasi tutti i creditori, cioè il 98%, potrebbero riavere i fondi che si risultano incagliati nella piattaforma che è fallita a novembre del 22. La stima è di 11,2 miliardi di dollari e potrebbero esserci nei vari beni che l'ex CEO ha disseminato in modo abbastanza oscuro, ha detto il curatore, e quindi non c'era proprio un campione di trasparenza lì alla guida, potrebbero esserci anche più di 11,2 miliardi di dollari, si parla anche di 14-16 miliardi di dollari complessivamente da poter distribuire, quindi insomma da qualche parte ci sono dei soldi, bisogna certo. andare a recuperare questi asset e
no,
dopo
ma la cosa interessante
anni...
esatto appunto che recupereranno più di quanto hanno investito, nel senso che a chi avrà diritto a questo indennizzo risarcimento, chiamiamolo così, in realtà ha maturato anche degli interessi nel frattempo, quindi gli verranno riconosciuti anche questi.
Questo sempre abbiamo detto forse e quindi non vogliamo in generale delle false speranze, però appunto questo piano è molto molto complicato, per quello non vogliamo sbilanciarci, perché apprendiamo che sono previsti anche accordi con la locale agenzia delle entrate, cioè l'IRS, l'Internal Revenue Service, con la commissione che si occupa di Future per subordinare le varie rivendicazioni, quindi c'è, come dire, se fosse in Italia parleremmo proprio di una procedura di liquidazione,
esatto.
bisogna vedere mettere in fila tutti i creditori tra cui il fisco e poi vedere quanto
alla
c'è da distribuire.
Chi ne ha diritto? Tutto è sul Sole 24 Ore di oggi, nell'articolo curato da Vito Lops. Di che si parla oggi? Di consapevolezza finanziaria. Noi portiamo i nostri grandi cavalli di battaglia in trasferta, lo abbiamo fatto anche qui a Torino. Parleremo nella prima parte della trasmissione con un amico di Due di Denari, Antonio Caglielli, educatore finanziario. Benvenuto Antonio, ciao.
Grazie Deborah, grazie Mauro. Benvenuti voi a Torino.
Esatto, infatti volevo proprio precisarlo, non abbiamo fatto fare tanta strada ad Antonio che è di Torino e noi lo conosciamo da tanti anni perché lo abbiamo ricordato anche qualche settimana fa quando è venuto a trovarci in studio a Milano da Bari Massimo Melpignano, l'avvocato dei consumatori. Abbiamo ricordato come in passato con Antonio Caglielli abbia realizzato questo divertentissimo spettacolo di educazione finanziaria Brutti come il debito. Oggi Antonio fa un altro mestiere, no, in realtà poi queste iniziative di divulgazione continua a portarle avanti, ma fa proprio iniziative di educazione finanziaria sul territorio con tanti enti proprio per sviluppare la consapevolezza finanziaria delle persone nella gestione del denaro. Ti colpisce questa notizia di FTX? Ne commentavamo a microfoni spenti, perché, in che misura?
Mi colpisce, è una bella brutta notizia, perché come dici tu non vorrei che ingenerasse l'idea che queste situazioni volgono sempre al meglio, ecco, non dobbiamo pensare questo. Adesso se il liquidatore riesce a recuperare queste cose noi siamo contenti per chi li ha persi, però è un terreno minato dove è molto difficile, non il trading in sé, non le criptovalute in sé, ma proprio è un mondo difficile da conoscere, da studiare, che spesso purtroppo è talmente affascinante da sedurre persone, spesso molto giovani, e quindi mettere a rischio dei capitali. E per questa storia che finisce così ne abbiamo conosciute altre che invece
infatti,
sono finite molto male.
Infatti poi sentendo storie come questa che potrebbero evolversi positivamente, appunto le persone immaginano che se si fa un investimento su queste piattaforme e sono prevalentemente abusive, lo ricordiamo, la Consob continua ad oscurarle, ecco che se tu non riesci a recuperare il denaro che hai investito immagini che in qualche maniera arrivi un'entità pubblica o istituzionale che ti garantisca la restituzione o il rimborso appunto dell'investimento, che poi mai è tale, perché sono in realtà delle operazioni, delle disavventure e basta, ma non investimenti veri e propri. La parola investimento io lo associerei a qualcosa di più serio per la propria vita finanziaria, ad un piano, ad un progetto di medio-lungo termine. Mauro.
Allora, qui ci sarebbero tante domande che ingenerano anche da questa vicenda, cioè il fatto che su questi asset, questi strumenti di investimento, ancorché molto rischiosi e non sempre così comprensibili, perché io ammetto alla mia ignoranza, ci sono degli aspetti delle criptovalute che continuano a sfuggirmi, nonostante i miei colleghi più esperti cerchino di spiegarmeli con pazienza. Spesso si verifica quella che voi esperti chiamate una overconfidence, cioè un eccesso di fiducia nei propri mezzi, che ne discutevamo prima della trasmissione, è più frequente nei più giovani, i quali colgono magari anche nelle criptovalute un che di antisistema che aumenta il loro fascino, diciamo, oltre alla prospettiva di un guadagno facile e veloce. Che ne dici?
È proprio così, e che ma io fatico proprio, cioè, a assimilare strumenti simili all'investimento. Io tendo a usare un nome diverso, perché dobbiamo cambiare le cose in modo diverso perché abbia anche un effetto diverso.
Esatto, cioè, il linguaggio è importante.
Qui parliamo di una speculazione, non parliamo di un investimento. È proprio difficile. Ai ragazzi spieghiamo un pochettino, cerchiamo di far vedere la differenza tra un investimento, tra uno strumento e un altro, la differenza di come funziona. Quello che c'è alla base è proprio il nostro atteggiamento, perché diciamoci la verità, noi ci siamo concentrati tanto sugli strumenti in generale, dopo insomma una quindicina di anni di intensa di educazione finanziaria, e secondo me dobbiamo orientare un pochettino l'attenzione alle persone, alle basi psicologiche che ci sono dietro, e lavorare un po' più su quelle prima che sugli strumenti, perché abbiamo le autorità, come dicevi Deborah, sono importanti e arrivano prima, la Consob arriva prima, ma se tu non sai che devi andare a controllare sul sito della Consob se quella piattaforma è stata autorizzata come lavoro, eccetera. E se tu vivi fuori dal sistema perché parli con persone che hanno che condividono questo piccolo mondo, no? Fuori, e che trovano addirittura eccitante lavorare su piattaforme sconosciute anziché andare a controllare se il giorno dopo sono lì. Insomma, dobbiamo davvero fare, certo, un lavoro un pochettino culturale.
Esatto, che è quello che fai tu, sul quale ti spendi tanto. In realtà poi il tuo campo di azione prevalente non è esattamente la materia di investimento, ma, esatto, è proprio la gestione della finanza della famiglia, un po' come facciamo, esatto, noi a due di denari. Quindi cosa fa l'educatore finanziario, Antonio?
Che bella domanda. Secondo me sono passati, l'educazione finanziaria a questo punto dovrebbe fermarsi e vedere com'è andata. Posso dire che è andata non così bene come dovremmo?
Cioè, bene ma non benissimo.
No, tanto le classifiche ce lo dicono ancora, okay, siamo sempre in fondo nel baratro totale.
Ok. Quindi se guardiamo i risultati dell'Ocse Pisa, puntavamo a arrivare a 490, siamo inchiodati a 475, con una media di 500, oltre 500. Se guardiamo i risultati ci accorgiamo che le persone continuano dopo tanti anni ad avere comportamenti disadattivi. Fanno sciocchezze, per capirci. Allora forse dovremmo pensare se stiamo facendo bene. Ci fermiamo, ragioniamo, studiamo. Che è una cosa che fanno in pochi, cioè studiare che cosa è stato scoperto del comportamento umano. Il denaro in sé non è l'aspetto, si porta dietro sempre qualcos'altro, non è un comportamento isolato, ma è una scelta che si porta dietro delle scelte, e quindi le basi psicologiche. Oggi siamo al sole del libro, possiamo indicare un paio di libri che può essere utile a tutti leggere?
Anche i nostri, volendo.
Bravo,
cioè quelli di Deborah e miei.
Stavo per dirlo. Ecco, lì siamo sulla soluzione, sulla cura. Non tanto sullo studio. La studio, noi se guardiamo gli ultimi anni abbiamo capito che l'uomo non è un essere razionale, abbiamo capito che ha dei comportamenti emotivi, istintivi, che prevalgono su quelli razionali, e quindi forse dovremmo concentrarci su quelli e parlare a quelli. Ora il mio piacere, io dovrei chiamare lavoro ma in realtà è una grande passione, è quella di studiare strumenti che possono usare tutti utilizzando le conoscenze che sono state acquisite da chi si occupa delle vendite, dell'indebitamento, anche del mondo dell'investimento. Quindi le usiamo al contrario. Io studio la pubblicità per farlo al contrario. La pubblicità è un dono pazzesco, è riuscita a scoprire il libretto di istruzione di tutti noi. Ma pensa che bello se quel libretto di istruzioni lo facciamo conoscere alle persone. Il brutto è che non basta spiegare le cose, bisogna farle fare. Voi siete, l'ho sempre detto, dei panda da proteggere con le leggi, con la parte che a me interessa di più è quella di far provare le cose. E quindi laboratori pratici, conferenze spettacolo, divertimento, gioco, interazione, lezione all'Università Popolare di Torino, cioè metti a frutto questa cosa, traduci il problema in una certa in un certo comportamento, perché anche le persone più intelligenti non cambiano comportamento se sentono la notizia, perché l'azione è fatta di intelligenza ma di comportamento, di abilità. E noi dobbiamo sviluppare l'abilità e il comportamento, e lì non basta l'informazione, c'è bisogno di qualcosa di più. Quindi immagina lunghe sessioni di imparare come si fa a cambiare una bolletta.
Ecco, per andare proprio nel pratico, Antonio, su quale tematiche ti stai spendendo in particolar modo in questo momento? Il passaggio al mercato libero di gas ed energia immaginiamo che sia il tema. Beh, poi abbiamo avuto l'esplosione dei tassi di interesse sui mutui e quindi sto facendo io la lista.
Ma siamo su binari paralleli, perché voi raccontate cose che poi sono la vita di tutti i giorni. Indebitamento, ecco, questo forse un po' più sul settore.
Anche sovraindebitamento, spesso ci torniamo qui a due di denari, perché c'è una. Parlavamo prima di sovraconfidenza e la sovraconfidenza porta spesso al sovraindebitamento. Scusate, faccio una digressione per dire che non abbiamo ricordato che, ancorché da Torino al Salone del Libro, con molto piacere,
dateci dentro,
siamo raggiungibili 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta, oppure l'abituale 349 238 6666 per i vostri messaggi SMS, messaggi WhatsApp. Quindi anche se volete commentare, come già state facendo, quanto ci sta dicendo Antonio Caielli, siete i benvenuti sui nostri canali abituali. Prego, Deborah.
No, volevo continuare con Antonio proprio sul terreno pratico della sua attività quotidiana di incontro di persone alle quali prova ad insegnare come si deve gestire serenamente più che correttamente il denaro, perché è uno strumento che ci consente di vivere serenamente e come tale lo dobbiamo considerare. Invece, lo dicevamo prima a microfoni spenti, per qualcuno è anche fonte di grandissima preoccupazione se non lo si ha. È ovvio che non si sta bene, e quindi quel poco che si ha, questo Mauro lo dice sempre, quando parliamo di risparmi e di investimenti e le persone ci dicono ma io ne ho poco e quindi è inutile che parliate di cose che io non posso fare, in realtà proprio quando se ne ha poco che lo si deve proteggere, tutelare e gestire bene. Quindi cosa ci raccontano i tuoi episodi di vita quotidiana?
La prima cosa, bisogna imparare a crearlo il risparmio. Cioè, il risparmio da che cosa nasce? Dalla capacità di farsi bastare. L'economia che cos'è? L'utilizzo delle risorse di tutti i giorni. Bisogna imparare, perché non lo impariamo, cioè non andiamo a scuola. La nostra socializzazione al denaro, il nostro utilizzo del denaro è fatto da imitazioni, da lezioni.
L'educazione che si riceve in famiglia.
Esatto,
l'esempio,
da metodi
che si riceve in famiglia.
L'esempio che guardiamo.
Perché spesso non c'è educazione, c'è solo la trasmissione dell'esempio, di quello che vedi che si fa.
Qualche volta disfunzionale. Immaginate soltanto come si costruiscono le strategie per fare la spesa, che sono quelle dei genitori, quelle che vediamo dagli altri, ma non sono, o sono approfittare delle offerte, delle cose, ma non è la tecnica migliore. Allora io vado sulle tecniche. Una delle cose che più mi colpisce è la difficoltà delle persone a comprendere quanto costa mantenere le proprie scelte, quali sono gli effetti delle proprie scelte. Cioè, io acquisto un'automobile, io mi posso fermare al prezzo, che è quello che mi permette di acquisirla, ma non ragiono sui costi di mantenimento di un bene, certo, in un arco di tempo.
Sostenibilità nel tempo dell'operazione finanziaria che fai.
Su tutto, su un cellulare. Cioè, mantenere un cellulare può costare 1200 euro in 5 anni. Ma chi è che va a fine? Normalmente io mi fermo ai 200 euro.
Ti faccio un altro esempio che ti piacerà tantissimo. La casa, ci soffermiamo sulla casa dei nostri sogni, ci facciamo in quattro per ottenere il mutuo per poterla comprare, dopodiché non ci ricordiamo mai con sufficiente attenzione che con un impegno finanziario che ci portiamo avanti per 20, 25, 30 anni, perché oggi i mutui sono lunghissimi, e quindi vogliamo immediatamente realizzare il desiderio ma non fare un piano di sostenibilità dell'impegno.
C'è una interessantissima ricerca, a parte che questo la psicologia economica l'ha studiato da molto, quanto le scelte impulsive siano decisive nella vita economica e finanziaria di una persona. Negli anni 60 uno psicologo studiò il marshmallow test, cioè mettiamo il marshmallow e vediamo l'effetto, e la cosa interessante è che scoprì dopo 30 anni che quei bambini che ricevevano un'educazione non focalizzata a ragionare, a resistere al piacere, ma ci si buttavano, erano adulti che avevano creato dei disastri finanziari. Al contrario, coloro che invece ricevevano le indicazioni e erano capaci di resistere in cambio di un premio dopo un quarto d'ora, erano adulti, perché lo psicologo andò a cercarli dopo 30 anni, che avevano un equilibrio nel rapporto col denaro, o addirittura avevano creato qualche ricchezza. Ecco, c'è da allora in poi un filone di studi che vedono quanto l'impulsività nella scelta versus la pianificazione, la comprensione dei costi nel tempo determini anche il successo che può avere una persona.
Vorrei fare, siamo proprio all'ultimo minuto,
e dobbiamo far ricordare anche i libri che ci ha portato, perché altrimenti saremmo, nel senso, i suoi suggerimenti di lettura.
il fintech e alcune abitudini di pagamento che stanno prendendo piede, buy now, pay later, per esempio, oppure diluire in tre rate e cose del genere, possono farci percepire diversamente il nostro rapporto con le spese e quindi non darci l'esatta sensazione di quanto ci stiamo impegnando o addirittura indebitando?
Ti rispondo così. Quando noi spendiamo i soldi, il nostro cervello genera dolore nel cervello, in se stesso, ed è un dolore buono che ci ripara, ci mette, diciamo, ci protegge. Ma questo avviene quando il denaro lo puoi toccare, denaro in contante, denaro moneta. Quando andiamo su monete, molte ricerche lo dimostrano, quando andiamo su strumenti di pagamento più evoluti, quindi pensiamo alle carte, ma pensiamo anche ai bonifici periodici, pensiamo alle applicazioni, pensiamo al riconoscimento facciale, al riconoscimento vocale, al riconoscimento palmare di Amazon, cioè tutti quei strumenti che non fanno percepire questa sensazione del denaro, riducono il dolore. La stessa cosa avviene quando sposto l'attenzione dell'acquirente da un acquisto pagato in questo momento, ma in là nel tempo. E quindi tutto ciò che oggi per sei mesi a tasso zero, oppure inizia a pagare tra sei mesi, paga in tre rate, sono costruite per abbassare la soglia del dolore cerebrale e quindi farci prendere scelte
Magari più rischiose, diciamo così, ma non necessariamente devastanti per le nostre finanze, però un pochino più rischiose, sì. Deborah?
Cosa ci suggerisci di leggere, Antonio, per così un po' migliorare anche la modalità con cui il nostro cervello risponde alle scelte finanziarie?
Allora, noi parliamo di libri che interessano a tutti, che possono essere di tutti. Sicuramente Richard Thaler, il nostro premio Nobel per il nel 2017
per la spintina gentile,
esatto. E ancora meglio Misbehaving è il libro che parla proprio delle difficoltà del suo tentativo di spiegare al mondo dell'economia che siamo esseri diversi da quella. Poi noi abbiamo Matteo Motterlini, so che lo conosci, anzi sì. Quando lo presenti Matteo?
Guarda, è un inafferrabile, anzi glielo dico qua in diretta, ma veramente portarlo in radio deve è impossibile, venire. Impegnatissimo.
I suoi libri sono piacevoli, ma soprattutto sono il tentativo di farci ragionare e metterci davanti, insieme al terzo autore che vi consiglio assolutamente, che è Martin Lindstrom, che è un po' il creatore, no? Quello che ha portato il neuromarketing al livello più alto, che spiega lui con le sue parole agli acquirenti, dice: la prima regola per essere condizionati è pensare di essere al sicuro. La prima cosa che devi fare, devi pensare di essere debole, fragile, pronto a essere mangiato dall'altra parte. La seconda regola è cominciare a conoscere quelle tecniche che stai per incontrare. Se tu senti di essere fragile, cominci a conoscere qualche tecnica, sei a riparo, e questo è quello che facciamo.
Hai capito perché io lo amo così tanto insieme a Massimo Melpignano? Perché sono innamorati di questi due uomini. Ma sai che sono stra in gamba.
Sai che Massimo Melpignano noi lo utilizziamo non solo in questa trasmissione, ma anche in altre trasmissioni di Radio 24.
Secondo me tu t'acciufferai anche Antonio Caielli qualche volta.
Ma non capisco come mai non l'abbiamo ancora acciuffato.
Me lo sono tenuto in caldo per un sacco di tempo, perché non lo volevo condividere con nessuno. Grazie Antonio, grazie ad Antonio Caielli.
Complimenti per quello che fate.
Grazie.
Grazie, grazie mille. E allora a questo punto, Deborah, ancorché con un po' di ritardo, ma
mi autorizzo da sola ad andare in ritardo. Allora, mi arrabbio con me stessa.
Le borse.
Bravi, bravi.
Borse in diretta.
Borsa in diretta dal Salone del Libro di Torino, Europa che procede contrastata con gli indici in direzioni diverse, Parigi scende dello 0,15%, Francoforte più 0,25%, Londra più 0,06%, Milano in calo dello 0,21%, tiene banco in Europa oggi il tentativo di risico bancario con l'OPA ostile, l'offerta pubblica di acquisto ostile lanciata dal Banco Bilbao Vizcaya su Banco Sabadell. Il Banco Bilbao in netto calo sulla piazza spagnola, mentre cresce di circa 5 punti il Banco Sabadell in questo tentativo di operazione a cui si oppone anche il governo iberico. Piazza Affari, dicevamo, meno 0,19%, guarda oggi alle trimestrali. Quella di Nexi particolarmente apprezzata dal mercato, il titolo viaggia con un rialzo del 5,89%, mentre sono bocciati i conti di Biperbanca, meno 4,30% quest'oggi a Piazza Affari. Il Ministero dell'Economia ha collocato 7 miliardi e mezzo di bot annuali, il rendimento spuntato per questa scadenza al 3,54%. Torniamo subito in diretta dal Salone di Torino con Due di Denari.
due di denari.
Paperone è un grosso deposito, ia ia o. Nel deposito un sacco di soldi, ia ia o. C'è solo una cosa migliore di possedere un deposito pieno di dollari sonanti, ed è nuotarci dentro. Adoro tuffarmi qua dentro come un delfino e scavare gallerie come una tartaruga e lanciarlo in aria e sentirlo ricadere.
Allora, l'economia di zio Paperone è stato grande successo degli anni 90 per il Sole 24 Ore, per il gruppo del Sole 24 Ore. Questa mattina ne riparliamo.
Tu c'eri già?
Sì, io c'ero già, ecco, ero già stanco di lavorare, te lo dico.
Gli ospiti che si sono avvicendati ad Antonio Caglielli stanno ridendo, ma io sono arrivata poco dopo, perché sono arrivata nel 2001.
Molto dopo. Allora, ne riparliamo perché abbiamo il piacere di ragionare della riedizione di questa economia di zio Paperone con due protagonisti, due persone che se ne sono occupate. Allora, innanzitutto presento Tiziana Lamberti, responsabile direzione Sales and Marketing Wealth Management and Protection.
Buongiorno.
Di Intesa San Paolo. Perché? Perché Intesa San Paolo, nel suo progetto Finanza Insieme, è stata parte di questa nuova edizione 2024 dell'economia di zio Paperone. Edizione che era affidata alle cure, come si dice in questi casi, del collega e amico, nonché componente dei Chapter 11, dico, del nostro gruppo musicale.
Se vogliamo completare il biglietto da visita, colui che mi ha consegnato la trasmissione che stiamo conducendo, perché Salva Danaio qualche anno fa l'ha iniziata lui.
E allora,
anzi, forse l'ha iniziata Sebastiano Barisone, no? Poi subito
poi
l'hai.
Ci siamo scambiati e poi alla fine ti ho dato, ti ho investito di questo incarico.
Esatto. E sappi che ancora degli ascoltatori chiedono: ma quando torna Marco Lo Conte? Questa cosa la racconto.
Allora, oggi è tornato Marco Lo Conte. Oggi è tornato Marco Lo Conte.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie di questa presentazione.
C'è un biglietto da visita più lungo del pontefice, non lo so.
Chi comincia? Facciamo cominciare le signore, innanzitutto. Vogliamo sapere del progetto Finanza Insieme e di come è nata poi questa collaborazione con il gruppo per l'economia di zio Paperone. E infine, ma come si è trovata a lavorare con Marco Lo Conte?
su questa posso non rispondere.
Siccome la terza domanda farà finta di dimenticarsi.
glissera.
Salvata da Deborah Rosciani. Allora, Finanza Insieme è nata proprio perché parliamo di consapevolezza finanziaria. In Italia, lo dicevate anche prima, no, si fa più fatica ad avere questo tipo di approccio. Quindi l'idea è che la consapevolezza è davvero la scintilla che ci serve per fare delle buone scelte. Fare buone scelte nel tempo come individui porta anche la nostra società ad essere una società che fa buone scelte anche in termini di denaro presente e soprattutto di pianificazione futura. L'idea di fare Finanza Insieme quindi è proprio nata dall'idea di non sappiamo molto di finanze, quindi attraversiamo questo mondo che sembra molto difficile, ma lo facciamo insieme, e quindi è un percorso che noi abbiamo costruito proprio a favore delle persone.
Con che tipo di reazione da parte fondamentalmente della vostra clientela, perché intanto è un portale?
È un sito gratuito, accessibile a tutti, finanzainsieme.it, non solo ai clienti Intesa San Paolo, perché come dicevo prima è bello che tutti possano fare delle scelte consapevoli. Siamo partiti intervistando più di 1000 persone perché volevamo capire quali erano gli elementi, i bisogni esattamente, capire perché le persone non volevano imparare, no? In realtà abbiamo colto due aspetti importanti: uno, le persone vogliono imparare, ma dall'altra parte hanno un po' la fatica cognitiva, e quindi Finanza Insieme è nata creando un percorso anche con docenti di finanza comportamentale, perché non è vero che quando facciamo scelte di denaro le facciamo solo da un punto di vista razionale, anzi molto è fatto dall'emotività che noi mettiamo e dal nostro percorso di vita, il background. Quindi creare questi contenuti soprattutto semplici, corti, molto fruibili, sia video che testuali, in modo che le persone possano andare a vedere quali sono i concetti più importanti di risparmio, finanza, credito, copertura del rischio attraverso le assicurazioni. E su Finanza Insieme non si parla mai di offerta commerciale di Intesa San Paolo.
Infatti poi magari una domanda su questo la facciamo. Poi l'altra domanda di Mauro era: come avete incontrato sul vostro percorso Zio Paperone, Marco Lo Conte.
Allora, visto che dicevate prima che Marco Lo Conte è dappertutto, ovviamente l'abbiamo incontrato ad un certo punto del nostro percorso.
È difficile evitarmi, insomma.
No, è una bellissima idea, perché in realtà Finanza Insieme si rivolge ad un pubblico giovane e anche meno giovane, e l'economia di Zio Paperone si rivolge addirittura ai bambini ancora più piccoli, oltre che anche agli adulti, perché lo sappiamo, è un fumetto che piace in modo trasversale. E quindi l'idea è stata, tutti volevamo lo stesso, raggiungere lo stesso obiettivo, cioè dare alle persone la possibilità di imparare in modo simpatico.
Certo.
E quindi l'idea con Marco Lo Conte è stata proprio questa.
Tra l'altro, Mauro, l'immagine di Zio Paperone che si tuffa nei suoi centesimi, appunto, nel suo deposito, possiamo un po' paragonarla all'immagine del risparmiatore di oggi che tiene tanti soldi sul conto corrente, no? Adesso non so se è un volo pindarico esagerato, però forse in qualche maniera
vedo che
ci richiama.
Vedo che le esperte annuiscono, quindi probabilmente ci hai preso. Io volevo dire due cose operative. Allora, finanzainsieme.com, è già stato ricordato, è il sito, trovate così come ve lo dico, quindi non ci sono punti di sorta. Finanzainsieme, scritto tutto attaccato.com, trovate un sacco di materiali, perché ci sono video, ci sono articoli, ci sono n cose per affrontare in modo sempre. Noi qua a Due di Denari abbiamo un termine che proprio ci connota, che è autorevoleggerezza. Mi pare che anche voi abbiate cercato di cogliere questa autorevoleggerezza. L'altra cosa operativa che vi voglio dire è: l'economia di Zio Paperone si è sostanziata nel 2024 in quattro uscite con il quotidiano, con il Sole 24 Ore, durante il mese di marzo, ma volendo, se voi la cercate su Shopping 24, che è la nostra piattaforma per l'e-commerce, o dovunque vogliate in internet, potete ancora accedere sia al nostro mini sito creato proprio all'economia di Zio Paperone, sia proprio acquisire i fascicoli che sono stati distribuiti a marzo, e quindi di giovarvi delle storie e anche dei contenuti di Finanza Insieme.
Certo. Anche perché è stato difficile riuscire a accaparrarsi le copie, che sono andate, come si dice, a ruba, nel senso che è stato un bel successo anche editoriale, si può dire, è un po' autoreferenziale, però è un dato di fatto.
Se non, insomma, è una bugia, si può dire tutto.
Non è una bugia, ecco, non è certo,
però
una bugia.
Insomma, quando una cosa va bene nell'editoria, diciamolo, fa un po' notizia.
Esatto, ma insomma, devo dire che l'attenzione per Zio Paperone, per i fumetti, per raccontare i temi che apparentemente sono lontani e complicati e difficili, ma in realtà fanno parte della nostra vita, ecco, visti rappresentati dai personaggi della Disney, con la collaborazione di Giunti, insomma, con in questa iniziativa che ha reso l'economia molto concreta, molto reale, beh, insomma, c'è stata una grandissima risposta di pubblico, che ci porta a dire che, insomma, e forse ci siamo un po' costruiti dei luoghi comuni che non sono corretti. Zio Paperone ci spiega qui qua, spiega a Paperino che cos'è un'azione, come investire, come coltivare anche una piccola impresa, farla diventare grande. È la vita reale di tutti, certo, noi, e vista in un fumetto può essere assolutamente anche divertente, perché poi la chiave dell'ironia nei fumetti Disney è fondamentale, certo, rende tutto
a partire dal tratto grafico, esatto, autorevoleggero, quello, esatto, è autorevoleggero proprio in origine,
esatto,
diciamo,
esatto.
E vi devo fermare tutti quanti, però,
sì, perché
Torino, non Torino, Torino, Salone del Libro, non Salone del Libro,
a quest'ora
al 45esimo l'arbitro cosa fa? Fischia il traffico.
Comunque mischei no che ne go, e vorrei sentire tanto il traffico.
Due di Denari.
Qua la vita a Paperopoli è un gran ballo, corri, voli in aeroplano, ma che
l'autorevoleggerezza la sfoderiamo in ogni momento della nostra giornata e della nostra trasmissione, e abbiamo notato che una parte del successo del nostro programma deriva anche dalle scelte musicali che facciamo e con le quali accompagniamo le notizie, per cui qua stamattina mi pareva il minimo dare questo omaggio appunto a Zio Paperone. Volevo rimanere un attimo con Marco Lo Conte, sì, perché noi ci abbiamo scherzato all'inizio, ma insomma Marco mi ha consegnato Salvadanaio 20 anni fa, perché a settembre sono 20, Marco,
va bene,
che ci conosciamo. conosciamo.
Sì, ecco.
E volevo chiederti sul tema dell'educazione finanziaria. Tu sei stata una delle prime persone che in Italia ha intervistato Anna Maria Lusardi quando nessuno la conosceva e lei aveva questo grande impegno internazionale sul fronte dell'educazione finanziaria. Poi il Ministero dell'Economia l'ha chiamata a gestire il nostro comitato nazionale, ma lei era nota nel mondo già molto tempo prima e tu lo raccontavi tanto. Ma è cambiato qualcosa con Antonio Caglielli? All'inizio della trasmissione abbiamo detto che nonostante questo grande impegno che si ha nel nostro paese su tanti versanti bancario, finanziario, da parte di tanti stakeholder, come li chiamiamo, i risultati ancora non ne vediamo. Si fanno tante scelte finanziarie di pancia, le piattaforme abusive di investimento proliferano e ci cascano in tanti. Dov'è che questo percorso si perde? Oppure in realtà tu, che hai tanta esperienza, qualche novità la vedi positiva?
No, sicuramente molto si è fatto, quantitativamente molto si è fatto. E l'attenzione c'è, è crescente, diciamo che non si può dire che non sia cambiato proprio niente, niente. È vero che, come si dice, è più rumoroso l'albero che cade della foresta
che cresce.
E per evitare che gli alberi cadano, cioè che ci siano truffatori, che si paghino costi troppo alti, che si sbagli nelle proprie scelte, beh, insomma, ci vuole molto tempo. Sulle truffe, allora, è un tema diverso rispetto agli errori che si compiono. Devo dire, secondo me, che gli errori, i costi eccessivi, complice anche l'attività delle autorità di vigilanza che sono molto attente su questi temi, dalla Consob alla Banca d'Italia, alla Covip, ecco, lì c'è un'attenzione, un controllo, parlando di 20 anni fa, sicuramente maggiore e i comportamenti sono un po' migliori rispetto al passato. Diciamo i prodotti finanziari un po' scapestrati che venivano un po' propinati all'epoca, oggi fanno molta più fatica a passare. Poi il truffatore, insomma, diciamo, come diciamo sempre al serpente corallo.
Dillo, che il serpente corallo, cioè il truffatore,
si sveglia mezz'ora prima di noi sempre per escogitare il modo di fregarci, e contro quello si fa veramente fatica, ci vogliono le autorità di vigilanza, ci vuole la polizia postale che coinvolgeremo in una delle prossime puntate del Serpente Corallo.
Sì, e mi è stato già anticipato,
saputo, ecco,
che c'è qualche cosa di interessante.
Insomma, rispetto alla cattiveria è più difficile, no? Interagire, però è necessario, è opportuno, è necessario essere ottimisti e andare verso quella direzione. Il fatto che non si sia del tutto sconfitta questa mala pianta dei truffatori che cambiano veste ogni giorno, si occupano, ti mandano i messaggi sui telefonini, ti propinano
di tutto. Viene oscurata una piattaforma, magari lo stesso oggetto ne riapre un'altra dopo un'ora.
Bisogna arrendersi, non bisogna arrendersi, e dobbiamo continuare a, da una parte, prevenire con l'educazione finanziaria, perché quello è fondamentale.
Certo.
Perché toglie, diciamo, l'acqua in cui questi squali galleggiano e nuotano. Dall'altra parte, insomma, coinvolgere tutti i soggetti per essere, insomma, proattivi e fermare queste situazioni.
Dottoressa Lamberti, su Finanza Insieme, questa vostra piattaforma, quali sono le aree di interesse più evidenti, appunto, per i vostri, immagino inizialmente, clienti, poi magari ci si può andare a curiosare anche se uno non è cliente, appunto, della banca, perché noi siamo, come sappiamo, come italiani, grandi risparmiatori ma pessimi investitori, non ci proteggiamo, non facciamo le coperture assicurative che servono per la famiglia, facciamo quelle essenziali, cerchiamo l'investimento che ci renda immediatamente qualcosa, ma non accettiamo facilmente di impegnarci per un lungo periodo di tempo, quindi la pianificazione è un concetto proprio difficile da comprendere. Quindi quali sono le aree di maggiore interesse per chi che approccia Finanza Insieme?
Allora, l'aspetto positivo è che in realtà non sono la maggioranza dei clienti di Intesa San Paolo, ma sono pubblico esterno. Quindi questo è bello, perché vuol dire che il valore che viene espresso, come dicevo prima, non ci sono offerte commerciali della banca, è dedicato all'edutainment, io dico, no? Quindi fa il paio con l'autoreggerezza di cui parlavate voi prima, perché bisogna imparare senza essere troppo no, presi e appesantiti.
Pesanti,
esattamente.
Esatto.
Allora, perché dicevamo prima la consapevolezza è importante? Perché in realtà oggi io come consumatore un prodotto riesco a capire se è di valore o meno, perché ho l'esperienza di vederlo, toccarlo con mano. Ecco, la consapevolezza finanziaria finanziaria serve proprio a questo, a capire laddove ci può essere una truffa, si può nascondere qualche cosa che non funziona. Le persone approcciano la piattaforma soprattutto per il tema del risparmio, dell'investimento e della parte del credito. Quindi questi sono elementi molto forti. Poi la componente assicurativa, giustamente la citava, legata a che cosa? Alla tutela dei nostri beni, proprio per non intaccare il patrimonio nel momento in cui accade qualcosa di imprevisto. Un aspetto molto molto usato sono i test, i quiz di autoconsapevolezza, cioè quali, attraverso poche domande, quali sono, le abbiamo fatto proprio con docenti universitari di finanza comportamentale, quali sono le mie componenti emotive nel momento in cui scelgo qualche cosa, pianificazione, di cui parlavamo prima, del denaro. In base a queste risposte la piattaforma dà, no, la risposta di quale possa essere il profilo di approccio più cauto, più riflessivo, più spinto invece verso il rischio, e le persone poi hanno un suggerimento di quali sono i contenuti che possono fruire. Ovviamente i contenuti non sono obbligati, le persone possono anche scegliere ciò che vogliono. Quindi l'insieme di scelgo ciò che voglio o dall'altra parte faccio un percorso e quindi vedo anche i miei miglioramenti in termini di consapevolezza, questo è quello che ci sta dando la maggiore soddisfazione.
Allora, io vorrei concludere, perché abbiamo veramente due minuti, su un rimando dal Salone del Libro di Torino al Festival dell'Economia di Trento. 23-26 maggio, quindi se venite a trovarci a Trento, andate magari sul sito festivaleconomia.it, succederanno tantissime cose, ci saranno tantissimi ospiti e relatori di grande importanza, c'è spazio persino per i Chapter 11 sabato sera 25, ma non dico altro. Perché Marco Loconte, tra le tante cose che cura, sta curando anche questo progetto di Young Finance. Finance è nato come un libro, ma è anche un portale, ma è anche un progetto di divulgazione proprio indirizzato alle giovani generazioni, ai più giovani. E per Trento cosa succede?
Allora, abbiamo lanciato, diciamo, come dicono i giovani, una challenge, cioè una sfida. Abbiamo detto, ragazzi, provate, facciamola insieme l'educazione finanziaria, perché come Sole 24 Ore noi abbiamo preso consapevolezza che non puoi soltanto scrivere l'articolo, devi spiegare la parola chiave che riguarda quell'articolo, devi illustrare il contesto. Questo è fare, come dire, essere un attore culturale nella materia economico-finanziaria, e quindi occorre trovare tutti i modi per coinvolgere tutti i soggetti per fare insieme educazione finanziaria. Che cosa? In particolare trovare forme di divulgazione, soprattutto sui video, soprattutto sui social. Allora abbiamo invitato i ragazzi tra i 18 e i 22 anni a mandarci il loro video di spiegazione dei temi economico-finanziario. Ecco, che cosa avete capito, che cosa volete condividere con i vostri coetanei in questa materia. I migliori due ragazzi li porteremo a Trento e con noi faranno interviste dirette, faremo un sacco di cose lì a Trento, perché questa è una cosa virale. L'educazione finanziaria non è sapere una formula matematica, esatto. È capire, non solo sapere, ma anche comprendere, avere competenza di una cosa, cioè sapere tutti gli aspetti di quella cosa lì, ma anche poi esserne attori, cioè trasformarli in comportamenti. Come si diceva un attimo fa, spesso le decisioni sono dettate non soltanto, anzi per poca parte, della razionalità, ma spesso anche dall'emotività. Ecco, saperlo è già un punto di partenza molto evoluto, sì, per poi compiere delle scelte un po' più coerenti con quelle che sono le nostre esigenze. È tutto lì il gioco. Allora dobbiamo trovare tutti i modi per arrivare a questa destinazione con i percorsi che siano più divertenti, anche certo, più suggestivi, da Zio Paperone a Instagram, ai social. Ecco, il modo per coinvolgere i ragazzi che vedo che girano e ci guardano e si chiedono: ma di che cosa staranno parlando?
Quei vecchioni là, esatto.
Parliamo di voi, parliamo.
Questo signore di mezza età che parla con un altro signore di mezza età.
Ma se camuffiamo la carta d'identità, Mauro, possiamo partecipare anche io e te alla challenge.
Tu sì, sicuramente, noi no.
No, Senti, quindi Young Finance, cerchiamo Young Finance, sì, se siete interessati, magari anche se ci stanno ascoltando gli insegnanti.
Infatti, googolate Young Finance, diventa video report. starter con il Sole 24 Ore. Entro il 15, cos'è, mercoledì?
È mercoledì prossimo, 15,
cioè, sì. Allora avviene,
cioè, proprio una settimana.
Pensate a un breve video da condividere sulla cosa che avete capito, che volete che gli altri ragazzi della vostra età vogliano capire.
Poi facci sapere se te ne sono arrivati tanti a seguito di questa convocazione che abbiamo fatto qui a Due di Denari, quindi intensificheremo la nostra collaborazione. Grazie a Marco Lo Conte. Ecco, guarda Gianluca Nicoletti già pronto,
è pronto a
prendere in mano il microfono e lo studio. Grazie alla dottoressa Tiziana Lamberti, Intesa San Paolo, ricordiamo ancora Economia Insieme, www.finanzainsieme.com di Intesa San Paolo, per incrementare la nostra consapevolezza finanziaria. Forse dovremmo cominciare anche a ridimensionare l'utilizzo del tema educazione finanziaria, ma questo è un altro percorso che faremo in vista del prossimo Salone del Risparmio. Grazie.
Grazie a voi.
Allora, che si fanno?
Io torno a Milano.
No,
adesso.
Anch'io. Ecco. Ho cambiato i miei programmi del pomeriggio. Voglio venire con te a casa.
Va bene, andiamo.
Buona giornata a tutti. Eugenio